a photograph in your hand. Seems the time is stopping now. Do you remember any days? Droplets slipping on the window. We were lying on the couch, and I sang you a lullaby. You slowly took off my clothes, then you smiled.
Pioggia, gli spiri senza dimora. Arte divina conduci all'essenza. Ogni tuo gesto denota l'amore, che dietro si cela oltre ogni vista. Invoco, madre, fa che io veda, svela ogni velo coprente e diniego. Guidami oltre ogni illusione, fa che io intoni la musica del cuore.
Life goes by.
Buongiorno, e con questo breve canto ispirato dalla pioggia che cade in questi giorni inizio una nuova puntata degli Altronauti. Oggi è venerdì 4 ottobre 2024, sono le ore 12:04 e state ascoltando Radio Cooperativa. Gli Altronauti è la trasmissione del Centro Culturale Sei Altrove, che si trova a Torreglia, in provincia di Padova, e il nostro sito internet è www.seialtrove.it. Ve lo ripeto, www.seialtrove.it, scritto tutto in lettera. Il nostro indirizzo email, invece, per chi volesse contattarci, sia riguardo la nostra attività, sia riguardo anche la trasmissione degli Altronauti che conduciamo ogni venerdì su Radio Cooperativa o sui temi che vengono affrontati, il nostro indirizzo di posta elettronica è info@seialtrove.it. Ripeto, info@seialtrove.it.
Playing with the leaves, the birds are singing in the wind.
E vi ricordo il sito di Radio Cooperativa, invece, che è www.radiocooperativa.org, che conosceranno quanti di voi, credo molti, ci ascoltino in streaming, tra l'altro anche con la possibilità da una settimana a questa parte di poterci ascoltare con un secondo canale streaming, quindi un'opzione totalmente nuova, e sul sito di Radio Cooperativa trovate il palinsesto con le puntate e le trasmissioni che vengono messe in onda, quindi ogni giorno sulla nostra emittente, alcune in diretta, alcune in replica. Trovate le informazioni e le novità che riguardano le trasmissioni, nonché anche le tematiche che vengono affrontate nelle trasmissioni. Trovate tutti i riferimenti per poter contattare la radio, la storia della nostra emittente, e trovate sulla sinistra anche una voce, che è la voce Sostieni la nostra radio, dove cliccandoci vi si aprirà una pagina dove sono indicate le modalità per poter dare un contributo economico a Radio Cooperativa, che come sapete è una radio che non ha sponsor, non vive di pubblicità, ma vive unicamente della generosità dei suoi ascoltatori e dei suoi simpatizzanti. Le modalità sono principalmente tre, oltre a quella del 5 per 1000, riguardo al quale sentite spesso su questa emittente anche l'analogo spot, quindi per lasciare il 5 per 1000 a Radio Cooperativa nella dichiarazione dei redditi, all'Associazione Amici di Radio Cooperativa. Altrimenti c'è la possibilità di fare un versamento su conto corrente postale, intestato all'Associazione Informazione e Cultura, e in questo caso trovate il bollettino già precompilato che potete scaricare dal sito alla voce che vi dicevo sostiene la nostra radio e quindi inserendo semplicemente i vostri dati e quello che volete donare. Altrimenti c'è la possibilità di fare un bonifico bancario se vi è più comoda questa possibilità e sempre trovate l'IBAN che potete copiare e incollare direttamente sul vostro in banking oppure anche di fare una donazione tramite PayPal, basta indicare la cifra e poi cliccare. Noi vi ringraziamo in anticipo per la vostra generosità perché è grazie alla vostra generosità che Radio Cooperativa continua ad esistere.
Are you hiding up in the sky? Are you behind the clouds? When will you come back home? I'm sick of waiting now. Do you even miss me anymore? Do you even miss me anymore? Do you even miss me anymore?
E nella puntata precedente, aprendo la puntata con una citazione tratto dal Roseto, il libro di aforismi pubblicato dal nostro centro come casa editrice, quindi come Sei Altrove Edizioni, abbiamo parlato della possibilità di rinunciare alla pretesa, di rinunciare anche alle aspettative, come una possibilità liberatoria, come un primo passo appunto di autoliberazione e di armonizzazione della nostra vita con un accordo della vita universale. Questo recitava l'aforisma che abbiamo letto e che poi ha anche suscitato le vostre opinioni e le vostre impressioni che avete trasmesso tramite le telefonate in diretta e tramite gli SMS. Ora, in questa puntata di oggi tocchiamo questo argomento, qualcosa che comunque gli somiglia molto, ma come ormai saprete se ascoltate gli Altronauti da un po' di tempo ci sono molti argomenti che non sono chiaramente separabili, perché quando parliamo della possibilità di conoscerci, parliamo di una gamma di sfumature che si intrecciano ovviamente e che quindi non sono chiaramente separabili, se non solamente in modo fittizio dalla nostra mente, ma soprattutto non sono separabili quando le si vanno a vivere, perché l'esperienza conoscitiva che a contatto con l'insegnamento di Hermes, incarnato sostanzialmente nella materia, l'esperienza conoscitiva che si vive al centro altrove in modo diretta o indiretta, diciamo, è quella della conoscenza attraverso l'esperienza e quindi è attraverso l'esperienza che, come vi dicevo, dall'esperienza nascono molti degli scritti anche che proponiamo, sia gli scritti che sono stati pubblicati nei nostri libri che gli scritti che pubblichiamo sul nostro blog. Ed è dall'esperienza poi che nasce anche questa stessa trasmissione, quindi le cose che vengono dette, le cose che vengono raccontate. E oggi parliamo del corpo emozionale, quindi parliamo delle emozioni, perché in molte occasioni poi ho avuto modo di condividervi il fatto che io sia stato per molto tempo, abbia strutturato la mia vita, la mia esistenza, su quello che è un distacco dalle emozioni. Ma il fatto di potersi distaccare dalle emozioni, un'esperienza che forse credo anche qualcuno di voi possa condividere, consapevolmente o meno, il fatto di distaccarsi dalle emozioni non significa non viverle. Ed ecco che allora quella pretesa di cui abbiamo citato nella puntata di venerdì scorso, quella pretesa emotiva che molti potranno anche aver pensato di non vivere, e d'altra parte io stesso avrei pensato questo se non fossi mai entrato a contatto con l'insegnamento proposto da Hermes, in realtà molto spesso caratterizza i nostri comportamenti, i nostri pensieri, soprattutto le nostre risposte, molto più di quanto crediamo. Soprattutto quando ci crediamo adulti, ci crediamo consapevoli, indipendentemente da quella che possa essere la nostra età anagrafica, e invece dentro di noi continua ad esprimersi, a manifestarsi un bambino. Molto spesso si parla nell'ambito della spiritualità, questo tema molto New Age, del bambino interiore. E lo si vede un po' come la riscoperta della propria autenticità, della propria voglia di giocare, eccetera. E sicuramente questo è anche uno dei temi che vengono affrontati nelle nostre trasmissioni, che vengono proposti da Hermes, quello del poter far emergere la propria essenza, la propria spontaneità, soprattutto la dimensione del gioco, che è una cosa che è molto testimoniata, direi, nel suo insegnamento. Ma però, quando si parla da questo punto di vista di un bambino interiore, si guarda solamente a questo aspetto e non si guarda invece a determinate caratteristiche infantili che in realtà noi manifestiamo e come. E molto spesso sono però quelle caratteristiche infantili che riguardano la pretesa, che riguardano la pretesa di attenzione, di voler essere visti, o la ricerca di attenzione, la ricerca di amore, l'arrabbiarci o comunque o viceversa il deprimerci quando quello che desideriamo ardentemente o che pretendiamo non viene, sostanzialmente non viene ricevuto, tutti i comportamenti che normalmente fanno i bambini, ma che in realtà molto spesso, dietro mentite spoglie, dietro varie giustificazioni, continuiamo ad adottare nella nostra vita anche quando bambini non siamo più e quando abbiamo sommato i decenni, che si contano dalla fine dell'età infantile.
Et ce jusqu'à ce que le jour tombe sur le tombeau de la comtesse. Si jamais tu te trouves sur chemin, ramène-toi, viens poser tes fesses. Et ne repars que le matin sur le tombeau de la comtesse. Tous ensemble on refait le monde. Et même si dehors le temps presse, nous on savoure chaque seconde sur le tombeau de la comtesse.
E a questo proposito, quindi, mi accingo a leggervi un testo pubblicato nel nostro blog La Via della Rosa. Al nostro blog si può accedere tramite il sito internet, il cui indirizzo ve lo ricordavo all'inizio della puntata qualche minuto fa, è www.seialtrove.it, e andando a destra c'è una voce blog. Quindi cliccandoci vi si aprirà La Via della Rosa, che è il portale dove pubblichiamo ogni domenica degli scritti settimanali scritti da Hermes, che per chi lo desidera possono anche essere ricevuti via email. Basta lasciare il proprio indirizzo nell'apposito modulo e verrete iscritti gratuitamente a questa nostra mailing list domenicale. Come sempre, dopo la lettura darò la possibilità, aprendo le linee telefoniche, anche a voi di poter intervenire in diretta. Se nel frattempo volete già segnarvi il numero nel caso non lo conosciate, è lo 049 880 90 20 per intervenire in diretta. Ripeto, 049 880 90 20. Invece, per chi preferisce scrivere un SMS, è possibile farlo al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per gli SMS. E il titolo di questo scritto è Il corpo emozionale.
Et ne repars que le matin sur le tombeau de la comtesse. Tous ensemble on refait le monde. Et même si dehors le temps presse, nous on savoure chaque seconde.
Quando iniziamo a studiare la nostra funzione emotiva, ci imbattiamo in un atteggiamento di fondo che rende particolarmente difficile osservare le emozioni. Il loro stesso sorgere ci travolge. Sembrano così giustificate. Adoro questo, oppure non sono d'accordo con questo, o non ce la faccio più, è troppo, o è troppo poco, eccetera. Siamo ciechi alla possibilità di poter reagire in qualsiasi altro modo, il nostro sentire e le nostre convinzioni innanzitutto. Questo abbandono del senso di io di fronte alle nostre emozioni, nel lavoro è chiamato identificazione. Ed è qui che può iniziare il nostro studio. Per aiutare a creare un cuneo tra le nostre emozioni immature, reattive, e la nostra nascente capacità di osservare, bisogna considerare che da un lato c'è la nostra abituale reazione emotiva di disappunto, vergogna e imbarazzo, e dall'altro la consapevolezza di averla attivata su noi stessi deliberatamente, perché desideriamo conoscerci e superare lo stato illusorio che ci tiene prigionieri di un sogno. La nostra funzione emotiva è per natura sottosviluppata. Distorce la nostra percezione del mondo, ponendoci sempre al centro degli eventi. Tutto riguarda noi. Tutti ci ignorano o cospirano contro. Tutti dovrebbero pensare a noi e prendere in considerazione i nostri bisogni. Indotti in errore da questi pressanti pregiudizi, prendiamo tutto sul personale e proviamo sentimenti per situazioni che non hanno bisogno di stimolare alcun sentimento, simili a ruminanti emotivi. Ogni forma di offesa, di risentimento, di reazione ingiustificata nasce dalla pretesa infantile del nostro bisogno d'attenzione. La pressante aspettativa che i nostri bisogni emotivi siano assolti genera costante competizione, lotta e controllo proiettivo. La funzione emotiva non sviluppata è la vera prigione dell'anima senziente. Il lavoro offre una soluzione pratica a detta impossibilità.
Puis d'entre deux saisons, s'aimer perdre raison, partir tourner en rond.
Siamo irresistibilmente attratti da chi ci creerà i problemi che ci servono per la nostra evoluzione personale. Alejandro Jodorowsky.
Sensation ineffabile.
Ton cœur grand ouvert, briser mes liens de verre, mentir, prendre la mer, partir, prendre la mer.
Froid comme l'hiver, loin de toi.
E quindi in questo testo affrontiamo finalmente questo aspetto delle emozioni. Questo testo, che vi ripeto, si chiama Il corpo emozionale. Per chi si fosse collegato in un secondo momento, è possibile rileggerlo nel nostro blog che si chiama La Via della Rosa, a cui potete accedere tramite il sito internet seialtrove.it cliccando in alto a destra la voce blog, o se vi accedete col telefono cliccando sulle tre lineette e selezionando la voce blog. E vi si aprirà come primo scritto tra quelli pubblicati appunto il corpo emozionale con la foto di un bambino con gli occhi socchiusi. E un po' è questo bambino che spesso vive dentro di noi, che non vuole vedere la realtà, preferisce fantasticare, o almeno mi rispecchio molto nella mia storia personale in questa immagine del chiudersi di fronte alla realtà e vivere in un mondo illusorio, in un mondo fantastico. Poi il problema è quando ti dimentichi di questo e la fantasia si mescola un po' troppo con la realtà. È quello che può accadere forse a molte età della vita, perché la cosa che ovviamente posso dire, le cose che posso dire relative a questo testo sono quelle relative, come spesso vi dico, diciamo, e mi segnalate, relative alla mia esperienza. Nel senso che di molte cose che qui vengono descritte da Hermes in questo testo ho fatto esperienza forse in modo inconsapevole, ma il fatto di poter vivere delle condizioni che nulla hanno a che fare, ad esempio, con l'emotività, trovarsi in delle situazioni che oggettivamente non hanno a che fare con l'emotività, ma dove tu metti in mezzo le emozioni perché reagisci in un modo meccanico, e non riesci ad essere presente quando si scatena questa emozione, quando si scatena soprattutto il tuo modo di reagire all'emozione, e questo comporta poi tutta una serie di cambiamenti dentro di te, cambiamenti in quel momento nella visione della realtà, nell'interpretazione che hai della realtà, dei fatti che accadono, perciò i fatti che accadono immediatamente vanno a confermare o a smentire, ma spesso a confermare quella che è l'emozione che vivi in quel momento, soprattutto se, come si dice qui, è una reazione di disappunto, quindi di un qualcosa che non ti piace, o di vergogna o di imbarazzo perché vengono toccate delle parti di te che non avresti avuto desiderio che venissero esposte pubblicamente o che tu tieni gelosamente per te, e quindi vivi una reazione emotiva, che questa reazione emotiva è meccanica, e questa reazione si frappone tra te e la realtà, ti fa perdere di vista la realtà, e qualsiasi cosa accade tu la associ a questa reazione emotiva che stai vivendo, a questa storia che stai vivendo, che spesso però è irreale e spesso non ha nulla a che fare con quello che in quel momento stai facendo, che non c'entra niente con le tue emozioni. E questa storia spesso è l'espressione proprio di questa ricerca di attenzione o di questo bisogno emotivo che cerca corrispondenza, o la pretesa che i propri bisogni emotivi siano assolti. E questo, il fatto che possa manifestarsi, il fatto che io possa raccontarvelo, ad esempio, a 35 anni, ma forse non cambia l'età, dimostra che questa parte infantile non termina, non viene messa da parte sostanzialmente quando una persona poi non è più, quando cresce, non è più un bambino o non è più nemmeno un ragazzo, ma sostanzialmente questa ci accompagna dentro di noi. E anzi, per la mia esperienza, molto spesso proprio quando crediamo di essere adulti, quando anche riteniamo di avere addirittura delle nozioni, delle conoscenze a livello mentale che ci possono qualificare sostanzialmente come adulti negli occhi del mondo esterno, della società, molto spesso però andiamo a vivere queste reazioni a livello emotivo, perché con il mondo delle emozioni non siamo abituati, cioè io almeno parlo per me, non sono abituato ad entrare a contatto. E quindi quando si manifestano queste reazioni, come scrive Hermes in questo testo, effettivamente uno non riesce a metterle da parte, non riesce a prendere in considerazione che quello che sta vivendo è solamente una reazione a qualcosa che accade. Ed è una delle reazioni possibili, è la reazione che probabilmente per lui in quel momento prevale, diciamo, ma è una delle reazioni possibili. E quindi valutiamo le cose come qualcosa che ci piacciono, che non ci piacciono, con cui siamo d'accordo o siamo in disaccordo, e sembra che questo nostro punto di vista sia l'unico punto di vista possibile. E in quel momento è quello che ci determina, ci spinge a fare delle reazioni, a volte può spingerci a fare delle azioni inconsulte o delle azioni che possono non essere adatte sicuramente, normalmente non si definirebbero, ecco, reazioni di adulti, ma che possono manifestarsi appunto anche in persone adulte, sicuramente non più bambine. E quindi sostanzialmente queste emozioni insorgono senza che tu in quel momento possa farci niente. Noi abbiamo spesso parlato in questa trasmissione della possibilità di auto-osservarsi, e la cosa che è diciamo più semplice per poterne parlare è sicuramente, quantomeno insomma per me, è dell'osservazione dei propri pensieri, che già però è un aspetto insomma che appunto è semplice a parlarne e poi va messo in pratica. Qui parliamo di un altro aspetto, di un'altra possibilità di auto-osservarsi, che è l'osservazione delle proprie emozioni, le quali poi a loro volta anche determinano, vanno a determinare dei pensieri, eccetera. E quindi molto spesso anche sotto i nostri pensieri ci sono delle emozioni. E a volte sotto le emozioni ci sono anche degli istinti. Qui scrive appunto Hermes che la nostra funzione emotiva è per natura sottosviluppata e distorce la nostra percezione del mondo, ponendoci sempre al centro degli eventi. Quante volte noi crediamo di essere al centro degli eventi, in realtà non lo siamo assolutamente, o che una persona ci parli in un determinato modo, si comporti con noi in un determinato modo, o perché ce l'abbia con noi. E invece, semplicemente magari quella persona ha forse altri cavoli, diciamo, per conto suo, e noi non c'entriamo assolutamente nulla, però la nostra interpretazione della realtà prevale, perché tendiamo a metterci al centro delle cose, quindi a non prendere in considerazione realmente che esistono gli altri, perché prendiamo in considerazione solo noi stessi, a non prendere in considerazione la realtà. Intanto io vi segnalo che se volete fornire un contributo a quello che stiamo dicendo, ho aperto le linee telefoniche, quindi il numero di telefono per poterlo fare è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, invece se preferite dare un contributo di tipo scritto lo potete fare inviando un SMS al numero 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per gli SMS. E arriva già la prima telefonata di oggi. Pronto?
Ciao Iapo, sono Antonio della cella.
Ciao Antonio, ben trovato.
Ciao. Mi ha molto convinto le cose che hai detto oggi, perché mi hanno suscitato, specialmente mi è piaciuta l'espressione ruminante emotivo, ed è mi è venuto in mente l'insegnamento di quello che io considero un padre spirituale degli anni, dei miei anni, che era padre Ernesto Balducci, figlio di minatori, nato sul Monte Amiata, a Santa Fiora, e insisteva su questo concetto qui, che sarebbe per capire la realtà bisognerebbe decentrarsi, togliere il baricentro di noi fuori da noi, non appunto ruminare emotivamente. Ecco, questo l'ho trovato molto convincente, e anche è stata la causa di molti equivoci che io ho incontrato nella mia vita, diciamo, travolto dal torrente della vita, appunto. Sì, questa questione dell'interpretare il mondo intero attraverso il nostro io, e non considerare che c'è fuori là una realtà che facciamo fatica a capire, appunto perché ruminiamo sempre, mastichiamo sempre questa che è una deriva emotiva. E quindi è un po' il discorso delle gabbie. Dice Vicenza, io penso che ci siano tu parlavi delle gabbie che formano la personalità, e tra queste gabbie mi è caro ricordare questo: c'è una gabbia di tipo genetico, che noi possiamo influire poco su quello che è il nostro DNA, come nasciamo, riceviamo per eredità dei dati. Forse in futuro la scienza potrà in qualche modo, ma... E quindi la nostra libertà è limitata da questo. Poi c'è una gabbia culturale: nasciamo in un luogo e in un tempo che ci condiziona parecchio. Anche questo diminuisce un po' la nostra libertà. Poi c'è la gabbia dei ruoli e così via. E trovo quanto mai opportuno riflettere proprio su quel che resta poi da queste limitazioni, da questi condizionamenti che riceviamo dalla vita. Cosa resta di libero per noi? D'altra parte nemmeno posso negare che una libertà di fondo infine ci sia, quantomeno di scegliere tra il bene e il male, tra l'istinto di vita e l'istinto di morte. E finisco qui a Iapos e ti ringrazio, ciao.
Ciao Antonio, grazie mille a te e buona giornata, grazie per gli spunti che ci dai in ogni occasione, soprattutto perché quando questi spunti provengono da un'esperienza di vita vissuta sicuramente più lunga della mia, maggiore, è molto bello poterli ascoltare, e quindi anche perché il fatto che ci si ponga delle domande, non si ritenga di essere esclusivamente arrivati, sicuramente è sempre molto molto utile e molto, molto stimolante. Quindi ti ringrazio Antonio, e di questa anche tua testimonianza riguardo Antonio dice gli equivoci incontrati nel corso della vita dovuti a questa necessità di doversi decentrare e di non poterlo fare. Io sicuramente posso dire che senza essere entrato a contatto con l'insegnamento di Hermes non avrei mai colto questa stessa possibilità, per un fatto molto semplice, che noi qui abbiamo usato una parola nella lettura di questo testo: identificazione. Noi ci identifichiamo nella emozione che viviamo, e questa emozione spesso noi la ripetiamo. In qualche occasione ho detto, e molto spesso le cose che dico, a parte poterle aver lette o sentite, ma mi accorgo che le dico anche per poterle comprendere meglio io e poterle realizzare meglio attraverso l'esperienza. Quando noi ripetiamo diverse situazioni, diverse condizioni, lo facciamo perché dentro di noi rimane, questo posso vedere ora, rimane questo filtro interpretativo che vi citavo. E rimanendo questo filtro interpretativo, noi continuiamo a proiettare questo filtro sulle circostanze della vita, che magari possono anche essere diverse, ma noi le vediamo sempre uguali, senza nemmeno accorgersene, perché proiettiamo sempre la stessa cosa sugli altri. E quindi, come dice Antonio, effettivamente se tu non ti decentri non riesci a vedere effettivamente la realtà che ti circonda, non riesci a vedere gli altri. E quindi immaginiamo comunque un mondo di persone in cui ognuno, me per primo, siamo concentrati unicamente su noi stessi, in questa forma di egoismo che va al di là del fatto che noi possiamo desiderare di possedere effettivamente oggetti o persone o condizioni, perché è proprio connaturato al nostro modo di essere, questa nostra funzione emotiva, credo di poter dire che è sottosviluppata perché non abbiamo ricevuto un'educazione in questo senso. Anche il fatto di poter osservare le emozioni non è qualcosa a cui si sia normalmente abituati. E soprattutto Antonio si pone una domanda esistenziale molto profonda, secondo me. Dice, tolte tutte queste gabbie, lui ha parlato ovviamente della gabbia genetica, di una gabbia culturale, di una gabbia dei ruoli, sicuramente ce ne sono molte, quindi tolte tutte queste gabbie, tolte tutte queste maschere, cosa resta effettivamente di noi? Ed è anche quello che spesso ci fa rimanere attaccati anche a queste gabbie, a questi condizionamenti, a queste maschere, il fatto che noi le riteniamo nostre e non conosciamo spesso null'altro. E quindi probabilmente è proprio in questo vuoto, in questa assenza, che abbiamo la possibilità di sperimentare qualcosa che sia effettivamente reale, e quindi di poter entrare a contatto con questa libertà interiore che dice Antonio. E ci scrive un messaggio Luisa a commento della telefonata di Antonio e scrive: bellissimo intervento di Antonio, forse l'unica libertà che ci rimane è quella di vivere, sperimentare, conoscere e stare attenti, senza limite di età o appartenenza, come Antonio testimonia. Grazie Luisa. E ricordo, per chi appunto volesse aggiungere delle proprie considerazioni, il numero di telefono è lo 049 880 90 20, 049 880 90 20, oppure per scrivere un SMS il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per gli SMS. E Antonio è rimasto colpito in particolare da un'espressione usata in questo testo, che è quella di ruminanti emotivi. E qui si cita una reazione, si citano delle reazioni possibili che viviamo, come il fatto dell'offesa, il risentimento, una reazione giustificata, ingiustificata, che nascono dalla pretesa infantile del nostro bisogno di attenzione. E la pressante aspettativa che i nostri bisogni emotivi siano assolti genera costante competizione, lotta e controllo proiettivo. Ora, io spesso ho dovuto vedere in me questa reazione di offesa, soprattutto quando mi viene detto qualcosa, mi viene fatto notare qualcosa che non mi piacerebbe che venisse fatto notare, o che sono convinto, diciamo, che le cose non siano così e mi offendo. Nel corso degli anni al centro, a contatto con l'insegnamento di Hermes, poi ho potuto forse alleggerire un po' questa risposta, e quindi nel corso del tempo, però effettivamente il fatto di potersi offendere è qualcosa che a volte, anche se non lo elaboriamo mentalmente, ma a livello emotivo viviamo, perché dentro di noi, appunto, quello che ho potuto vedere, le emozioni, quando accade qualcosa, quando ci viene detto qualcosa, rispondono in modo molto veloce. Questo nostro corpo emozionale risponde, reagisce, e quindi è una reazione meccanica che avviene in modo molto veloce, molto più veloce di quanto possiamo elaborarla con la mente. Anzi, se sono totalmente distaccato da questo corpo emozionale, da questo corpo vitale, e e sono totalmente concentrato nella mente, vivo delle reazioni e se mi viene fatto notare di vivere queste reazioni non me ne accorgo nemmeno sostanzialmente o ritengo che non sia così. Ma quando si vivono queste risposte comunque qualcosa in noi muta, può mutare diciamo il nostro sguardo, la nostra somatica o comunque muta il nostro umore. E molto spesso quando viviamo reazioni emotive di questo tipo, in questo caso parliamo di emozioni che comunque mi appesantiscono, possono diciamo rallentare il mio ritmo o che vivo in modo diciamo negativo, e sostanzialmente poi ci vuole del tempo per ritornare a quella condizione iniziale. Molte volte passiamo addirittura, se non abbiamo soprattutto la possibilità, come dice Antonio, che dice che attraverso l'esperienza ha potuto vedere la necessità di decentrarsi e non di essere dei ruminanti emotivi, ma se non abbiamo la possibilità di mettere in discussione quantomeno anche questo nostro comportamento, queste nostre modalità di comportamento, di rivedere un po' quello, di revisionare quello che facciamo, come ci comportiamo, eccetera, e questa interpretazione della realtà che noi scambiamo per la realtà resta dentro di noi e diventa, contribuisce a diventare la nostra storia, ce la portiamo dentro e molto spesso poi le andiamo anche a ripetere queste reazioni. Allora, ci raggiunge tramite messaggio Maria Cristina che scrive: le reazioni emotive possono essere strategie di adattamento alla realtà esterna. Reazioni emotive che hanno funzionato e che quindi ripetiamo meccanicamente. Spazi di libertà sono nell'andare oltre noi stessi con la conoscenza e soprattutto si va oltre l'io egoista con l'amore. Maria Cristina. Grazie Maria Cristina per questo contributo. E in effetti prima Antonio parlava di gabbie, quindi lui citava la gabbia genetica, la gabbia culturale, eccetera. Si potrebbe aggiungere la gabbia familiare, nella misura in cui la famiglia, oltre ad essere già inserita anche in questo aspetto della gabbia genetica, perché comunque abbiamo dei geni che ci vengono tramandati, che da un lato ovviamente sono una gabbia, come dice Antonio, dall'altro sono la nostra possibilità espressiva in questo mondo, e quindi anche quello che è una limitazione può diventare un'occasione poi di superamento. E Maria Cristina dice: le reazioni emotive possono essere strategie di adattamento alla realtà esterna, reazioni emotive che hanno funzionato. Quindi in questa gabbia familiare c'è tutta una gabbia che in principal modo è emotiva, per cui mentalmente uno diciamo ha sicuramente dei pensieri, un modo di elaborare, di interpretare la realtà, ma ci sono prima di tutto delle emozioni che uno vive, a cui soprattutto se non dà retta, non dà ascolto, non sa nemmeno dare un nome. E questa gabbia, in questo caso diciamo familiare, dovuto comunque all'ambiente in cui siamo cresciuti, è una gabbia soprattutto dovuta ad emozioni. Quindi, come dice Maria Cristina, io mi riconosco in questo che lei dice, strategie di adattamento alla realtà esterna. Cioè, se mi comportavo in un certo modo, allora ottenevo sostanzialmente quello che desideravo. Se un bambino ha bisogno di attenzione, ha bisogno di amore, comportandoci in un certo modo ottiene attenzione. E questa strategia di adattamento, indipendentemente dal fatto che ne sia consapevole crescendo oppure no, continua ad adottarla anche quando non sei più un bambino, comunque per ottenere questa stessa cosa, in questo caso l'attenzione. O diciamo il avere l'ottenimento emotivo che in qualche modo si desidera. Il può essere anche il comportarsi in un determinato modo, il comportarsi in modo amorevole con qualcuno piuttosto che in un altro modo, diciamo comunque sostanzialmente delle strategie di adattamento che da bambini adottiamo prima di tutto per sopravvivere, perché l'ottenere la visibilità, l'ottenere l'attenzione equivalgono comunque all'ottenere amore, all'ottenere la possibilità dunque prima di tutto di sopravvivere, e poi ci troviamo a ripeterle meccanicamente. In effetti queste reazioni, come scrive Hermes del testo, praticamente comportano un abbandono del senso di io alle nostre emozioni, cioè ci identifichiamo con le nostre emozioni, nel senso che quando questa emozione insorge in modo meccanico non sono in grado di arginarla, non sono in grado di osservarla, di distaccarmene e mi identifico totalmente in quell'emozione. Quindi se io vivo la rabbia, in quel momento sono la rabbia. Se io vivo la frustrazione, in quel momento vivo la frustrazione, cioè sono quella cosa, divento quella cosa sostanzialmente. Quindi quella emozione mi possiede. Questa è la mia esperienza. Quello che io vivo talvolta è il poter vedere successivamente a quando la cosa è accaduta che è avvenuta un'identificazione. Molto spesso questo nel centro avviene attraverso l'apporto di una visione maggiore, e all'inizio non può che essere così perché non hai alcuna luce per poter vedere questo, e questa visione avviene attraverso l'insegnamento di Hermes. E con questo pian piano ho potuto sperimentare attraverso la pratica come effettivamente questa meccanicità vi sia in me. Sicuramente moltissime cose ancora non le ho viste e non le ho superate, ma spesso riesco a vedere successivamente che questa cosa è avvenuta. Normalmente non saremmo neanche in grado di poter osservare questa identificazione, queste emozioni, quindi subentrerebbero in noi, e noi siamo normalmente senza alcuna capacità di non solo di avere padronanza su di esse, ma nemmeno di poterle scorgere, di poterle osservare, e quindi passeremo da una identificazione all'altra sostanzialmente, quindi da vivere un'emozione a viverne un'altra e ad esserne sempre totalmente identificati. Ma anche questa identificazione comunque è uno strumento di conoscenza, perché poi nel tempo subentra un aspetto opposto, per cui uno, per non voler vivere l'identificazione, si tiene distante da qualsiasi possibilità di appunto anche vivere delle emozioni che possono essere magari negative, perché non vuole viverle. E invece anche queste sono delle opportunità per potersi conoscere. E Maria Cristina viene in aiuto di quello che è lo scopo di questa trasmissione e delle nostre puntate, perché dice: spazi di libertà sono nell'andare oltre noi stessi. E effettivamente l'unico spazio di libertà che ho potuto sperimentare, fatte le premesse che ha fatto Antonio nel suo intervento, finora al centro, a contatto con l'insegnamento di Hermes, sono stati proprio questi, quando avveniva un superamento. E il superamento significa appunto andare oltre queste possibilità reattive, e quindi poter o rispondere in un altro modo, oppure diciamo non reagire emotivamente nel solito modo, o superarsi nel rispondere in modo diverso a come normalmente saremmo abituati a rispondere. E sprazzi di libertà di questo tipo, lei dice spazi, io dico sprazzi, nel senso li ho potuti sperimentare in questo senso. E quindi, secondo me, anche questo che scrive Maria Cristina è reale. Ovviamente la conoscenza, però, è la conoscenza, secondo me, per esperienza, perché di per sé il fatto di poter avere una conoscenza mentale, secondo me, può darci un approccio, ma quando vai a vivere l'emozione, l'emozione ti travolge, è solamente attraverso l'esperienza. E quindi, in questo caso, come si dice alla fine del testo, il lavoro offre una soluzione pratica a detta impossibilità, perché altrimenti mentalmente questa resterebbe un'impossibilità, e invece il lavoro che attraverso Hermes, attraverso l'insegnamento proposto da Hermes, si compie, offre una soluzione pratica a detta impossibilità, che è il lavoro che è stato offerto in diversi modi, in diverse modalità, e portato avanti in diverse forme attraverso la tradizione, quindi da diverse culture. E quindi chi si è occupato di autoconoscenza l'ha fatto in questo modo, non attraverso una solamente, diciamo, una conoscenza di tipo mentale, ma attraverso una trasformazione di queste proprie reazioni, di queste risposte, che come dice Maria Cristina, sono meccaniche. Ed effettivamente, cosa resta di me se tolgo tutta questa serie di tutte queste meccanicità? Perché poi le emozioni che uno vive molto spesso c'è attaccato, gli piace viverle, quindi sia quelle positive, sia quelle negative, eccetera, sostanzialmente fanno parte di quello che è il suo vissuto, della recita della sua vita. E quindi andare oltre lo si può fare solo attraverso l'esperienza, e senza questa esperienza, senza la possibilità di poter sperimentare qualcosa di nuovo, di fatto si resta all'interno di questa prigione dell'anima senziente, come scrive questo testo che abbiamo letto di Hermes. E quindi, anche quando nelle puntate degli Altronauti abbiamo parlato di evoluzione, in questo senso. Cioè, sostanzialmente, qui questa frase finale che chiude il testo, questa citazione di Jodorowsky: siamo irresistibilmente attratti da chi ci creerà i problemi che ci servono per la nostra evoluzione personale. Nell'evoluzione è sostanzialmente un poter uscire da questo pantano. Lo vedo così. Molto spesso uno si illude anche di cambiare o di evolvere, ma resta all'interno dello stesso pantano, e quindi cambiano magari i vestiti che si mette o cambiano delle modalità che adotta, ma restiamo all'interno dello stesso pantano da un punto di vista emotivo. E invece tante volte i problemi che si accadono, se risolti in una determinata ottica, possono esserci utili per la nostra evoluzione personale, un po' come se fosse una sfida. Il problema è che il fatto è che molto spesso la reazione che noi abbiamo di negazione della realtà ci porta ad adottare sempre queste stesse strategie, perché sono le uniche che conosciamo, sono quelle che appunto su cui ci siamo formati, che per noi sono meccaniche, per uscire da questo pantano in cui ci si trova, senza rendersi nemmeno conto molte volte di esserci nel pantano, e che quindi queste strategie che noi pensiamo di adottare molto probabilmente non ci saranno utili veramente a poter uscire da questa condizione, quindi a poter trasformare questo nostro modo di reagire. Nel frattempo è giunto un altro SMS da parte vostra. Allora c'è un ascoltatore o ascoltatrice che scrive: Buongiorno, le emozioni sono indotte anche dalle nostre percezioni. Di queste tendiamo a farne un assoluto, a semplificarle senza considerare la complessità e ambivalenza della realtà. Grazie. Allora, sì, indubbiamente noi riceviamo delle impressioni e qui l'ascoltatore parla in realtà di percezioni, quindi. Ora, più che di percezioni, però io parlerei di impressioni sotto certi aspetti, nel senso che ci sono anche delle risposte che si innescano in modo meccanico attraverso proprio dei dati sensoriali che molto spesso ci derivano dalle impressioni del corpo. Questi dati sensoriali possono essere, per quella che è la mia esperienza, ad esempio, un tono di voce, una parola o uno sguardo, possono essere un contatto, una forma di contatto o anche una forma olfattiva di un odore che in qualche modo ci richiama qualcosa per associazione e ci richiama un'emozione, prima che noi possiamo elaborare questo mentalmente, ci fa vivere quindi una determinata reazione emotiva. Qui abbiamo citato una reazione di disappunto, di vergogna oppure di offesa, di risentimento quando queste emozioni poi vengono ruminate, come appunto diceva Antonio. E è sicuramente vero che questa poi reazione emotiva che noi viviamo, facciamo un assoluto, quello in quel momento noi ci identifichiamo con quell'emozione, mi identifico con quell'emozione e quindi divento quell'emozione. E non considero effettivamente la complessità, l'ambivalenza della realtà, ma non prendo in considerazione nulla, perché in quel momento vedo solo me stesso e dunque applico questa uso l'emozione anche in contesti che con l'emozione non c'entrano niente. Ad esempio, si sta facendo un lavoro di tipo pratico e posso ritenermi offeso perché magari mi viene mostrato un modo di fare una cosa che è più utile, più funzionale rispetto alla mia modalità, alla modalità che adotto. E siccome può essere che il tono usato, le parole usate in quel momento non mi siano congeniali, io mi offendo e applico un'emozione, quindi vivo un'emozione di identificazione, che può essere di disappunto, che in quel momento mi porta a staccarmi dalla realtà che sto vivendo e quindi anche a portare avanti, ad esempio, il lavoro che sto facendo in modo meno fluido e quindi anche peggiore sotto questo aspetto. Perché mi sono identificato in quell'emozione, mi sono offeso e poi se questa cosa non la vedo subito e quindi non scema o qualcuno non mi fa, non me la fa vedere, non subentra una forma di ragionevolezza che mette da parte l'emozione, diventa un ruminante emotivo. Pronto?
Sì, ciao, sono Alberto di Padova.
Alberto, buongiorno.
Ciao. Ti sto ascoltando con attenzione. Allora, è un argomento quello che tocchi, diciamo anche molto diffuso, no? Nel senso che in tanti contesti lavorativi, di scuola, familiari, succedono situazioni dove appunto una persona che riprende l'altra innesca inevitabilmente delle emozioni, delle reazioni e delle conseguenze. Ma guarda, io ti faccio l'esempio ovviamente mio personale perché è quello che ovviamente mi è più vicino ed è più facile da descrivere. Allora io provengo da un'esperienza lavorativa di 20 anni in un'azienda, va bene? Dove c'erano persone che si distinguevano e si distinguono tuttora per dei modi particolarmente violenti, bruschi e scorretti, profondamente scorretti. Quel che sento dire e che mi delude, diciamo, è il sentir dire non importa perché è fatto così, sono i suoi modi, devi concentrarti sul contesto. Io invece penso che sia profondamente sbagliato questo tipo di ragionamento, perché se è vero che è il contesto, è l'argomento che si sta trattando, che è la cosa più importante, è altrettanto importante la modalità in cui ci si rivolge al prossimo. Perché infatti, guarda, questa sciocchezza di dire ma è fatto così, ha un carattere esplosivo, ha un carattere... diciamo bollente, non riesce a trattenersi, viene facilmente smontato. Infatti io anche l'ho fatto con certe persone, no? Ho detto guardate, potete dirmi quello che volete, provate a essere con le stesse modalità con altre persone, perché è sempre molto facile, diciamo, alzare la voce con chi sai che non ha un potere su di te o comunque ce l'ha molto limitato. Reagisci nella stessa maniera, alza la voce con la stessa violenza magari contro un dirigente aziendale. E quindi io credo che bisogna lavorare tantissimo su questo aspetto. E i modi in cui ci rivolgiamo al prossimo sono fondamentali, perché anche guarda, e concludo, col lavoro che faccio io, perché è un lavoro molto delicato, ho a che fare con le persone, con i malati, proprio l'atteggiamento e il modo che hai di porti genera serenità, distensione, crea qualcosa di positivo e si mette in moto una relazione fatta di fiducia o comunque molto piacevole. Quindi io credo, e lo dico proprio senza giri di parole, che sentirsi ulteriormente in colpa perché uno dice beh vabbè ma sono io che enfatizzo i modi e non guardo il problema, no, se io ho sbagliato è giusto che una persona venga ripresa e che debba pagare anche per l'errore fatto, ma i modi, io insisto e dopo lascio spazio ad altri ovviamente, sono fondamentali. Se una persona non li ha, distrugge tutto quello di buono che può avere come intenzione di far sì che un errore non venga più commesso. Ecco, questa è la mia opinione, lascio spazio e continuo ad ascoltare. Grazie, ciao, arrivederci.
Grazie mille Alberto per questa tua testimonianza e buona giornata. Allora, ovviamente ringrazio Alberto soprattutto perché ha raccontato la sua esperienza, in questo caso un'esperienza lavorativa. Allora, io aggiungo solo questo da quello che è il punto di vista ovviamente di questa trasmissione, perché senza nulla togliere ovviamente alle esperienze di ognuno, le considerazioni che ognuno fa, soprattutto basate sulla propria esperienza. E mi pongo dunque questa domanda, perché è vero, qui non è che uno si debba sentire in colpa perché risponde in un certo modo o debba necessariamente giustificare i comportamenti altrui se possono essere non consoni, non conformi ad una determinata situazione, ad un determinato ambiente che invece richiederebbero determinati comportamenti diversi, come dice Alberto. Però la domanda che ad esempio nell'ottica di questa trasmissione mi pongo è: perché reagisco in questo modo? Al di là del fatto che una persona ovviamente possa comportarsi in un meno determinato modo, possa urlarmi contro, o che possa essere invece io a urlare contro qualcun altro, però la domanda che al centro siamo stati spesso stimolati a porci a contatto con l'insegnamento di Hermes è: perché attivo questa situazione o attivo questa condizione, o perché io reagisco in questo modo? Cioè, nel senso, guardando la mia reazione emotiva alla realtà, perché la realtà è un evento che io non posso cambiare, nel senso, io comunque sia che mi piaccia o che non mi piaccia, che lo ritenga consono all'ambiente in cui sono oppure no, che un'altra persona possa rivolgersi a me in un certo modo, io non lo posso cambiare, non posso entrare dentro di lui e cambiare il suo modo di porsi. E non posso, questa è forse una cosa che può essere più dura da digerire per quella che è la nostra aspettativa anche emotiva, di cui abbiamo parlato in queste puntate, e non posso purtroppo pretendere, o per fortuna pretendere da questa persona, che si comporti in un modo diverso, perché indipendentemente dal fatto di quello che lui potrebbe fare, ma la realtà è sicuramente questa. In questo caso una persona si rivolge a me in un determinato modo o si rivolge a qualcuno in un determinato modo. Ed è una realtà e io non posso modificarla. E io rispondo a questa realtà in un determinato modo, reagisco vivendo una certa emozione o addirittura determinati pensieri o comportamenti reattivi che io adotto. E anche questa è una realtà che posso usare come strumento per potermi indagare, per potermi conoscere in questo modo e per poter quindi reagire, dato che non posso cambiare l'altro, non posso cambiare la realtà. E non posso pretendere che l'altro invece si comporti con me in un determinato modo, perché quello che ho visto nella mia esperienza, e questa è solamente la mia esperienza, che molto spesso io posso vivere una reazione, come dicevamo prima, di disappunto, o se questa cosa si protrae nel tempo, di ruminante emotivo, per cui continuo a ruminare, a rimangiare sempre questa stessa erba emotiva, perché io mi aspettavo qualcosa di diverso, quindi non mi aspettavo che questa persona si comportasse con me in un determinato modo, ma mi aspettavo magari l'esatto opposto, e quindi il mio disappunto cresce quando quello che vivo è l'esatto opposto, perché è come se qualcuno mi avesse dato una sberla in faccia, non fisicamente. E quindi anche questo è un'occasione utile per vedere cosa io mi aspettavo, perché molto spesso noi proiettiamo delle aspettative sulla realtà. E quindi, al di là poi di quello che può essere ovviamente il contesto particolare che ha citato Alberto, però queste sono ad esempio nell'ottica di quello che è il messaggio di questa trasmissione, delle possibilità per poter usufruire degli eventi che ci accadono come strumenti possibili per conoscerci. Pronto?
Ciao Iapos, sono Ivan.
Ciao Ivan, ben trovato.
Grazie.
Sei al lavoro o sei ancora a casa?
No, sono sono a casa in 104 e non sto neanche tanto bene perché un'ora fa mi è presa una crisi di panico, quindi mi sono appena svegliato, quindi ho chiamato adesso perché non sto tanto bene.
Beh, allora sei uscito da questa, da questa situazione,
sì,
almeno, insomma.
Per fortuna sì, ho anche dormito un po', quindi mi sono appena svegliato dopo. Ho letto ancora, mi sento ancora un po' intontito. Di cosa parlate oggi di bello?
Ivan, non so se hai avuto la possibilità di leggerlo, noi abbiamo letto lo scritto dedicato al corpo emozionale, quindi alle reazioni emotive, alle identificazioni emotive che viviamo e che spesso nel loro insorgere ci travolgono.
Ah beh, questo sì, anche perché ogni emozione che noi viviamo, ogni momento che noi viviamo, ogni evento che noi viviamo ci travolgono, perché tante volte ci facciamo trasportare sia in maniera positiva che in maniera negativa, però tante volte più le cose negative ci facciamo trasportare, invece dovremmo essere trasportati, dovremmo farci, l'italiano stamattina è andato a farci benedire, stavo dicendo che appunto noi ci facciamo travolgere a volte dalle cose negative e lasciamo perdere quelle positive, invece dovrebbe essere l'inverso, però purtroppo le emozioni sono come il cuore non si comanda. E a proposito di cuore, tante volte noi ascoltiamo il cervello, anzi, ascoltiamo il cuore, che tante volte inganna, e dovremmo ascoltare più il cervello. Però tante volte, cosa volete? È così, perché sono le circostanze della vita che ci permettono di fare ciò, però dovremmo essere a volte, ascoltare di più il cervello e anche l'inconscio, perché tante volte l'inconscio è ancora più profondo del cervello. Il cervello magari ti fa fare una cosa magari consapevole che la stai facendo, però magari l'inconscio ti fa più andare in profondità, quindi ti dice perché stai facendo questa cosa, guarda che sbagli. Noi, se tu magari non lo sai, ma io quando sono andato dal 2005 fino al 2014 dallo psicologo mi ha sempre insegnato che noi abbiamo un'altra persona, tipo l'inconscio è l'altro Ivan nel mio caso, nel tuo caso l'altro Iapos. Se tu magari fai determinate cose, però magari tu non ti accorgi, tu pensi magari di star bene, invece è tutto latente. Però dopo, quando tu guardi l'inconscio, ti dice no, guarda che non è che stai bene, cosa stai facendo. Quindi è tutta una cosa legata alle nostre emozioni, che tante volte noi sappiamo, non sappiamo gestirle, o perlomeno le sappiamo anche gestire, ma tante volte anche no. Perlomeno ci facciamo travolgere più dalle cose negative, e poi magari il nostro inconscio dice sì, sono cose negative, ma però devi cercare di vincerle, insomma. Però sì, effettivamente è vero, ci facciamo tanto travolgere da tutto ciò che ci circonda, da tutto ciò che... Ed è bello anche da una parte, perché bisogna però stare un po' attenti, a volte, come si dice in questi casi, l'apparenza inganna. A volte pare che sia tutto liscio come l'olio, invece magari è tutt'altro. Però le emozioni sono belle da vivere, anche quelle negative, sia quelle positive che quelle negative vanno vissute, vanno... Cioè, del resto la vita è come... Del resto per noi la vita è come un film. Il film va guardato, poi può piacere o non piacere, però in quel momento là tu vivi quello che vedi nel film. Lo stesso vale per le emozioni. Le emozioni sono come un film. E una canzone di Barbarossa dice come dentro un film, è una canzone degli anni 80 che dice gira il nastro, gira e non lo posso e non lo so fermare. Perché il nostro nastro è la vita, ma non la puoi fermare, nel senso che non la puoi neanche più avvolgere. Che i treni si prendono una volta solo e una volta che li hai persi non li recuperi più, questo è quello che penso io. Sono un po' andato fuori tema, scusate, sono anche rimbecillito oggi, quindi ho detto un po' le robe a vanvera, ma...
Ivan, no, invece non credo che tu abbia detto delle cose a vanvera, perché intanto hai dato dei buoni spunti, ti ringrazio, anche perché...
No, prego, figurati.
Ti dirò che allora, prima di te ci sono stati altri interventi, e tra questi interventi c'è stato anche un'ascoltatrice, Luisa, che diceva che Forse l'unica libertà che ci rimane, scriveva Luisa, è quella di vivere, sperimentare, conoscere e stare attenti, senza limite di età o appartenenza. E lei si riferiva ad un intervento, infatti, che ha fatto Antonio, in cui si diceva di essere rimasto molto colpito dalla lettura del testo sul corpo emozionale, e diceva, Antonio si chiedeva, ma con tutte queste gabbie sostanzialmente che costituiscono la nostra personalità, poi cosa ci rimane effettivamente, che spazio di libertà ci rimane? Quindi Luisa dava questa risposta. E questo invito a poter stare attenti, che tra le altre cose cita Luisa, come adesso hai detto anche tu, richiama molto l'aspetto dell'attenzione, perché quando noi siamo viviamo una forma emotiva che è immatura e non ne siamo consapevoli, quello che ricerchiamo molto spesso è l'attenzione attraverso le modalità che possono essere le più svariate, perché qualcuno può ricercare l'attenzione in un certo modo, qualcuno in un altro, e come se l'attenzione degli altri o di qualcuno in particolare fosse un po' questa forma di poter essere visti, di poter certificare che si esiste, di poter avere una forma di amore, di nutrimento. E l'attenzione che ricerchiamo molto spesso, in un gioco di parole che talvolta Hermes ci ha fatto, l'attenzione che ricerchiamo è l'attenzione che spesso però non abbiamo per noi stessi, perché siamo più inclini a ricercare l'attenzione nella vita all'esterno di noi, più che avere attenzione in realtà a quello che ci capita. Ecco che allora, come dicevi tu, noi ci facciamo trasportare, e anche qua ci facciamo spesso trasportare più dalle emozioni negative, perché poi quando invece potremmo farci trasportare anche da quelle positive, effettivamente lo stesso trasporto spesso non avviene, almeno nella mia esperienza, poi forse per qualcuno avviene. E quindi anche il fatto di poter non riuscire a fermare questa pellicola, questo nastro che gira, però anche questa è una sfida. Questa è la condizione ordinaria, poi c'è anche forse una possibilità di poter anche osservare l'insorgere delle emozioni e quindi di poter adottare delle risposte emotive di tipo diverso. Quindi questo è lo spunto.
Infatti io perché ho citato la canzone di Barbarossa prima, perché se ascoltate la canzone di Barbarossa dice proprio chiaro quello che abbiamo detto noi. Quando parla di nastri, va bene, lui parla di un altro nastro, ma che alla fine è il nastro della vita che noi ovviamente ascoltiamo, il nastro gira, noi ascoltiamo come una cassetta, non la cassetta va ascoltata, giusto? E il nastro gira, però noi non lo possiamo più fermare, quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto. Il problema è che tante volte, come hai detto tu prima, ci facciamo, e come ho detto io prima, lasciamo le cose belle e purtroppo ci portiamo le cose brutte, invece dovremmo fare l'inverso, a volte un po' per circostanze, un po' anche a volte per la frenesia che abbiamo delle attività che facciamo durante il giorno, ma anche per tanti altri motivi. Peccato però, perché ci sono tante cose belle da vivere, però delle volte non le vogliamo vivere. Andiamo a farci del male, a guardare le cose negative, magari trascuriamo il bello. E questo mi spiace, perché la vita va vissuta anche per le cose positive, non negative. Però cosa volete? Fa parte del nostro carisma.
È vero, però ti dirò anche che, sempre per quella che è la proposta, diciamo, che viene fatta come centro altrove, quello che ho potuto vivere a contatto con l'insegnamento che Hermes propone, diciamo, e che poi molto spesso mi ritrovo magari io stesso a non mettere in pratica, nel senso, quindi a riconoscere l'importanza in questo senso. Molto spesso attraiamo delle condizioni, tu appunto dici negative, ma noi guardiamo delle condizioni, delle emozioni negative o positive, e talvolta le situazioni che attraiamo sono proprio quelle che ci servono proprio per darci degli spunti, per poter evolvere, per poter migliorare. Quindi anche quelle condizioni negative possono essere a volte una sfida in questo senso.
perché comunque anche le cose negative ti insegnano, sono degli insegnamenti, magari stai anche male, però poi ti insegnano molto. Infatti io sto imparando molto dal negativo, poi si sveglia fuori anche un po', no? Dal quel letargo che a volte noi ci facciamo trasportare. Però è un argomento troppo vasto e vedo che sono già le 13:25 e tu purtroppo devi entrare all'oreggia, quindi non posso più a parlare.
Ivan, ti ringrazio.
Devo chiudere la bocca.
ti ringrazio intanto per questi spunti che ci hai dato. Allora ti auguro una buona guarigione e ci risentiamo allora uno di questi venerdì.
Comunque con le dermatiti sto abbastanza meglio, ecco. Grazie al Centro Altrove mi ha dato una carica.
Bene, mi fa piacere,
sì,
Ivan.
Devo sempre ringraziare voi del Centro Altrove che siete... Ma più che il Centro Altrove, io lo cambierei quel nome, perché altrove vuol dire dall'altra parte. Centro presenza, non altrove.
Però è sempre comunque, anche la presenza è un altrove rispetto a quello che normalmente viviamo, in questo senso. Grazie Ivan,
sei,
comunque.
Però più che sei, centro sei altrove, era centro illimitato altrove, non sei, sei è poco, è un numero basso.
Però il sei è un bel numero comunque, dai. Ivan, ti ringrazio.
A me piace più il sette, però. Vabbè. Ma ognuno ha i suoi gusti.
Però suona meglio
comunque...
6 altrove che non 7 altrove, dai, perché sennò. Ivan,
comunque
ti ringrazio.
Ti auguro un buon proseguimento. Poi rientro all'oreggia. Mi raccomando, vai piano perché piove, c'è acqua, quindi mi occupo anche di questo. Adesso ti veglierò fino a che arrivi all'oreggia. Che arrivi lì sano e salvo e basta. Vi voglio bene a tutti. Viva il 106 altrove e viva questa trasmissione.
Va bene, grazie Ivan, un abbraccio, alla prossima.
Prego, ciao,
buone cose,
caro.
Grazie.
Anche a te, ciao.
Allora, e grazie a Ivan che appunto, ricordo, lui non riesce più a seguire la trasmissione da quando siamo passati con il DAB, da quando la radio è passata sul DAB, perché non è riuscito a collegarsi. Ivan poi è non vedente, però insomma... Cioè, ormai è solo questione di tempo per quando riuscirà di nuovo a sentire interamente la trasmissione, perché come forse alcuni di voi già sapranno, Radio Cooperativa presto trasmetterà in DAB su tutto il territorio regionale, quindi anche Ivan avrà la possibilità di ricollegarsi con noi e di ascoltare la trasmissione. Nel frattempo lui resta collegato con noi attraverso la lettura del pensiero settimanale, che è il testo che ho letto nella puntata di oggi, che ha fatto da filo conduttore quindi al mio racconto e ai vostri racconti, e in questo caso si chiama Il corpo emozionale, il testo che ho letto oggi, che trovate pubblicato nel nostro blog La Via della Rosa. Potete iscrivervi se lo desiderate al pensiero settimanale, quindi ricevere via email questi spunti di riflessione in modo gratuito attraverso il nostro sito internet, che è seialtrove.it, e quindi lasciando il vostro indirizzo per essere iscritti al pensiero settimanale. E nel frattempo è arrivato un messaggio da Dennis che scrive: «Sai, Iapos, dice Brodel, il limite di questo sistema coincide con quello della zappa. Oltrepassato quello si apre il vaso di Pandora e per i credenti è la fine. Ciao, Dennis». E c'era un aspetto che abbiamo citato poco, che però vi ho letto all'interno di questo testo, il fatto che la pressante aspettativa che i nostri bisogni emotivi siano assolti genera costante competizione, lotta e controllo proiettivo. Molto spesso abbiamo parlato nelle nostre puntate degli Altronauti di come il nostro mondo, la nostra società, il nostro sistema, quello che viviamo in modo ordinario, comunque sia... costituito, fondato, diciamo, sin da un aspetto educativo sulla competizione, e forse una possibile radice della competizione la possiamo trovare qui nel competere per poter assolvere i nostri bisogni emotivi di amore, di nutrimento, di attenzione, eccetera. E questo di fatto genera competizione, genera lotta costante. Quindi questa pretesa, questa di fatto in un modo o in un altro ci spinge alla lotta, ci spinge alla competizione, a lottare contro il mondo, a competere per poter ottenere in qualche modo una forma di attenzione dagli altri o di amore o di calore comunque o di visibilità. E anche quando non lo immagineremmo, e quindi questo aspetto della competizione, che poi noi la vediamo più semplice nell'aspetto economico, e quindi in una società strutturata in questo senso da un punto di vista economico, però nasce forse proprio da questo, da questa modalità, da questa nostra ricerca emotiva, mentre forse proprio un atteggiamento di tipo diverso, una risposta di tipo diverso che ci spinga, che ci stimola non tanto a ricercare all'esterno questo amore per noi stessi, ma a ricercarlo nell'attenzione per noi stessi, nell'accettazione della realtà, nell'accettazione di ciò che siamo, anche ciò che non ci piace, diciamo, è sicuramente un atteggiamento opposto perché porta inevitabilmente quantomeno non alla lotta, ma all'accettazione, ma alla pace, ed è quello che almeno per la mia esperienza è più semplice e al contempo più difficile perché non ci siamo abituati a farlo, è quello di poter accettare la realtà e quindi di conseguenza accettare le cose che accadono, accettare gli altri, accettare me in questo, per come sono in questo momento, soprattutto quando anche ci si ritrova a vivere delle forme di identificazione emotiva che non si vorrebbe vivere, che non si desidererebbe vivere, perché magari si ha anche un po' un briciolo di consapevolezza che questa cosa ci toglie energia, ci sottrae energia utile per vivere, e invece la si vive. Ivan diceva che alla fine è un film che non lo puoi, fermare, diceva, se ho capito bene, citando questa canzone, che non conosco perché per me Barbarossa è solo un personaggio storico, quindi non sapevo che fosse anche un cantante, confesso la mia ignoranza qui in diretta radiofonica, ma di fatto forse è vero che non lo puoi fermare, chi lo sa, questo film, ma forse invece può essere proprio che abbiamo la possibilità di distaccarci da questo film e di poter vedere che è un film, e allora potremmo aprire gli occhi effettivamente e vivere sicuramente in modo diverso, perché quello di cui mi rendo conto è che quando si adottano delle risposte meccaniche nella maggior parte del proprio tempo, non si vive, non si assapora comunque la vita in qualsiasi forma questa si presenti, ma la si filtra, la si interpreta, la si anestetizza e quindi sostanzialmente si vive prigionieri in un sogno. Ma come scrive Hermes alla fine di questo testo che vi ho letto, il lavoro offre una soluzione pratica a detta impossibilità. Gli Altronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, quindi 11 ottobre 2024, dalle 12 alle 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Nel frattempo, nei prossimi giorni, potrete riascoltare il podcast, se lo desiderate, di questa puntata sul nostro sito seialtrove.it o sul sito di Radio Cooperativa, che è radiocooperativa.org. Vi ricordo che sul sito di Radio Cooperativa trovate anche le modalità per poter contribuire all'esistenza della nostra emittente radiofonica, e quindi trovate indicate le possibilità di farlo. Ogni vostro contributo ovviamente è ben accetto. Gli Altronauti vi salutano e vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Cooperativa e un buon fine settimana. Colui che si incammina sulla via impara a leggere il libro della vita. Just a bit.